www.readyjoe.it e la storia continua. Usi e costumi dei Celti in Milano, e siamo nei secoli fra il VI e il III avanti Cristo, e siamo nei dintorni di Via Moneta. Milano, la città e la sua storia. Le origini della città di Milano, dal secolo VI avanti Cristo, e siamo in Via Andegari. L'etimologia del nome della città di Milano. E siamo attorno al VI secolo avanti Cristo, zona Via dei Mercanti. Nella storia di Milano, Bernabò e Gian Galeazzo. Il Duomo di Milano, con la sua fondazione del 1386. www.readyjoe.it e la storia continua. Usi e costumi dei Celti in Milano, e siamo nei secoli fra il VI e il III avanti Cristo, e siamo nei dintorni di Via Moneta. Le statue e racconti romani ci tramandano i Celti come guerrieri molto presenti e prestanti, coraggiosi, con i capelli lunghi e baffi spioventi, che combattevano nudi, una nudità che era rituale, armati di una lunga spada, adornati al collo da un collare metallico, il torque. I Celti vivevano tutto come manifestazione divina, credevano sull'eternità del mondo e probabilmente nella trasmigrazione delle anime. Beh, è per questo che non avevano paura di morire in battaglia. La storia e le tradizioni venivano tramandate oralmente. Veneravano la natura nei suoi spettacolari più maestosi, il bosco di alberi sacri, o una radura equivalente a un tempio. Suddividevano l'anno in 13 lune, ognuna posta sotto il segno di 2 alberi, una stregua di uno zodiaco arboreo. Amavano molto il vino, una leggenda racconta che i Celti arrivavano in Italia proprio per questo, e arrivavano grandi quantità di maiali, e la pianura padana era ricchissima di ghiande da quercia. Erano suddivisi in clan e quindi mancavano di un forte potere centralizzato. Vivevano dispersi in numerosi villaggi e solo in seguito alcuni di questi, come Como, Brescia, Milano, assunsero la dignità di centri urbani. Alcune caratteristiche fonetiche della pianura lombarda, ad esempio la U palatizzata, originano dal celtico continentale, così come molte parole del dialetto milanese, come cioc, nagota, scaga, sgarà, e parecchi toponimi attuali sono rimasti, come varenna varese da var, che è acqua, almeno da al, vicino, man da monte, magenta da mag, palude, brixia, oggi Brescia, da brig, altura. E anche numerose parole italiane sono di origine celtica: allodola, bacio, braghe, brughiera, betulla, bocca, camicia, carro, gamba, gatto, larice, eccetera. I ritrovamenti del primo insediamento celtico sono molto modesti, visibili presso musei archeologici, quelli milanesi. e la maggior parte di essi è stata ritrovata a 4 metri sotto l'attuale via Moneta, dove alcuni frammenti di ciotola erano incisi con iscrizioni in lingua celtica utilizzando l'alfabeto etrusco. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Milano, la città e la sua storia. Le origini della città di Milano dal secolo VI avanti Cristo. E siamo in via Andegari. Tra le varie ipotesi, l'etimo Andeghe potrebbe anche derivare da una parola celtica col significato di biancospino, che è una pianta sacrale per questa popolazione. E piace pensare che nell'area passasse la siepe di biancospino che circondava la radura sacra da cui poi prese forse origine Milano. Milano, infatti, è stata fondata dai Celti, o Galli, così come le chiamavano i Romani. Dal secolo X e IX avanti Cristo, anche l'area padana, oltre ai territori di Oltralpe, ha fatto parte della primitiva nazione celtica con stanziamenti tra l'attuale Lombardia e Piemonte, e soprattutto intorno al Ticino, vedi la civiltà di Golasecca. Queste genti, che provenivano dall'Europa centrale, si erano riunite in una federazione detta Ombria, cioè degli uomini per eccellenza, e chiamavano la regione Is Ombria, o Bassa Ombria, da cui poi Insubria. Successivamente, secondo Tito Livio, a partire dal VI secolo avanti Cristo e per un arco di circa 200 anni, si stabilirono nelle regioni padane, per poi spalmarsi fino a quelle centrali. Tito Livio racconta che la prima di queste ondate, proveniente dalla Gallia e guidata dal principe Bellovezo, si imbatté proprio in questa zona in una delle comunità proto-celtiche di Insubri. Bellovezo e i suoi sacerdoti, avendo trovato di buon auspicio l'omonimia di queste genti, con un clan di una delle sue tribù a suo seguito, che erano gli Edui, decisero che il luogo era propizio per fondarci una città. Tito Livio situa la fondazione durante il regno di Tarquinio Prisco, che quindi nel 616-578 a.C. In effetti, nel 582 a.C., secondo gli archeoastronomi, uno straordinario e favorevole allineamento astrale proprio sull'area della futura città avrebbe potuto far decidere il luogo e il momento. Le indagini archeologiche hanno confermato l'esistenza di un insediamento risalente almeno al V secolo, in una zona ben definita della città, che è l'area Cordusio, Scala, Meravigli, Policlinico, probabilmente il primo centro di Milano. www.redigio.it e la storia continua. E la storia continua. l'etimologia del nome della città di Milano. E siamo attorno al VI secolo avanti Cristo, zona via dei mercanti. Il nome della città deriva da quello di origine celtica, Midheilan o Midland o similari. Quale che sia l'interpretazione, ognuna fa riferimento al concetto di medietà. E l'interpretazione profana, basata su considerazioni geoeconomiche, traduce in mezzo alla terra, oppure centro della pianura. L'etimologia, su base religiosa, traduce con perfetto e da qui centro di perfezione, con un significato di sacralità simbolica, vedi santuario, posta al centro del territorio. Milano, quindi, sarebbe inizialmente nata come luogo sacro, una grande radura circondata da alberi, posto al centro di coordinate terrestri e astrali. E nell'anno 582 avanti Cristo si verificò nella zona un allineamento planetario straordinario, foriero di un grande futuro, custodito dalla casta dei druidi e dei loro sacerdoti. Negli anni il luogo divenne un centro presso cui si riunivano i vari clan della regione per celebrare le feste maggiori o tenere consigli di guerra. Solo in seguito sarebbe diventata la capitale dei Celti Insubri. Qual è allora il ruolo della scrofa Mediolanea, cioè con il corpo in parte ricoperto di lana, riprodotta nell'antichissimo bassorilievo di un'arcata del Palazzo della Ragione, a cui si faceva risalire il nome della città? La spiegazione potrebbe essere quella di una semplice omofonia popolare, mentre quella mitica vorrebbe che un animale guida e simbolo sacerdotale, metà scrofa e metà cinghiale, avrebbe indicato al principe Belloveso il luogo dove costruire Milano. E durante il periodo romano il nome cambiò in Mediolanum. www.redigio.it e la storia continua. E la storia continua. Nella storia di Milano, Bernabò e Gian Galeazzo. Bernabòe e Gian Galeazzo, suo nipote genero, governarono insieme per i diritti ereditari. Gian Galeazzo viveva a Pavia, poco interessandosi di politica, mentre Bernabò, signore di Milano, guerreggiava di continuo cercando di ampliare il dominio visconteo. Bernabò era impulsivo e bizzarro, e fece mangiare le pergamene della scomunica ricevuta dal Papa ai suoi ambasciatori. Allevava centinaia di mastini nella sua ca di can e fece torturare decine di milanesi, ma donò ricchi possedimenti agli istituti ospedalieri di allora, cospicua fonte di reddito per la futura ca granda. Per alcuni anni la convivenza non presentò problemi. Nel 1385 Gian Galeazzo fece sapere allo zio che, dovendo passare da Milano per un pellegrinaggio alla Madonna del Monte di Varese, sarebbe stato contento di incontrarlo. Arrivò il 6 maggio, escortato da 400 lancieri, e Bernabò, fiducioso, gli andò incontro in tenuta di gala, uscendo dalla postella di Sant'Ambrogio. Fuori, dove allora c'era il ponte sul Naviglio che portava alla chiesa di San Vittore, il capitano mercenario Jacopo dal Verme gli andò incontro e lo fece prigioniero. Bernabò venne chiuso nella rocca di Trezzo, dove morì 7 mesi dopo, probabilmente avvelenato da una zuppa di fagioli. Venne tumulato nel grandioso sepolcro equestre che oggi si trova nei musei del Castello Sforzesco. E Gian Galeazzo, con accorte azioni politiche e militari, espanse il territorio milanese. Ottenne dall'imperatore Venceslao il titolo ducale, che consentì di convalidare giuridicamente la signoria, e alla cerimonia convennero 80.000 forestieri. Iniziò i lavori della nuova cattedrale, il futuro Duomo, disegnata per rivaleggiare con quelle di Oltralpe e costruì l'impalcatura politico-amministrativa dello Stato. E morì di peste nel 1402. www.redigio.it e la storia continua. Thank you. e la storia continua. Il Duomo di Milano, con la sua fondazione del 1386. All'interno del Duomo è murata una piccola lapide con scritto: e il principio del Duomo di Milano fu l'anno 1386. E lo vollero l'arcivescovo Antonio da Saluzzo e Gian Galeazzo Visconti, primo duca di Milano, per competere in grandiosità con le maggiori chiese gotiche d'Oltralpe. Alla costruzione, per secoli, contribuì tutta la popolazione. Fra gli offerenti, segnati sui registri della veneranda fabbrica, e l'istituzione era sorta per sovrintendere i lavori a tutt'oggi operante, nobili, congregazioni, ricchi mercanti e fra tutti anche Marco Carelli, che si guadagnò la sepoltura all'interno della cattedrale e il nome della prima guglia, e fra i popolani una Raffalda Meretrix. La cattedrale slogiò le due vecchie basiliche di Santa Tecla e di Santa Maria e il battistero voluto da Sant'Ambrogio, a cui venne consacrato Sant'Agostino. Le guerre, le carestie, le epidemie fecero sospendere più volte i lavori e la Madonnina venne issata nel 1774. La facciata venne finita nel 1810 per volere di Napoleone e l'ultima delle cinque porte è del 1965. Le statue sono 3.400 e si scrisse: e presenta il suo aspetto più bello a mezzanotte al lume della luna. All'interno le tombe dell'arcivescovo guerriero Ariberto d'Intimiano, inventore del carroccio, di Ottone Visconti, il primo signore di Milano, e di San Carlo Borromeo. Il 25 marzo 1450 Francesco Sforza vi entrò a cavallo per suggellare il dominio della città e per chiedere protezione alla Vergine con la moglie Bianca Maria Visconti e il figlioletto Galeazzo Maria. Un avvenimento di eccezione fu il fastoso matrimonio del 1771 tra l'arciduca Ferdinando con Maria Beatrice d'Este. Nella cattedrale, il 2 maggio 1805, Napoleone si incoronò re d'Italia, anticipando il gesto dell'arcivescovo e dicendo: «Dio me l'ha data e guai a chi me la tocca». Fu festa anche per 30.000 poveri, a cui fece distribuire una pagnotta. Tanti funerali di Carlo Borromeo, di Montale, Toscanini, dei bambini della scuola elementare di Gorla, bombardata nell'ottobre del 1944, e delle vittime di Piazza Fontana. www.redigio.it e la storia continua. Tahiti. E la storia continua.